Eccoci, buonasera a tutti. Ci troviamo qui per fare un po' una lezione sul brano di questa quinta domenica del tempo di Quaresima. Ve lo dico subito, mettetevi comodi perché questo è un brano stupendo. Veramente ricchissimo. Sì, lo dico sempre di ogni brano, ma ogni brano della scrittura è una perla, no? Ogni brano veramente ha da dirci tanto. Ma qui mi permetto di spendere una parolina in più. Quindi mettetevi comodi, rilassatevi. E ovviamente non possiamo dire tutto su questo brano. Qui ogni parola. Ci sarebbe da starci almeno 5 minuti, quindi fatevi il calcolo. Sono anche questo brano di questa domenica abbastanza lungo, sono 41 versetti. Non possiamo ovviamente meditarlo tutto, ma come sempre cercherò di andare al cuore del testo e al messaggio più profondo che Gesù vuole darci. Allora, siamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, il versetto dall'1 al 41, il brano che noi conosciamo come la resurrezione di Lazzaro, Gesù che resuscita Lazzaro. Allora, leggiamo il brano, ripeto, è lungo, sono 41 versetti, e poi cercherò di essere breve nella lezione. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: Andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: Il maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto. Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Bene, allora già questa lettura ci ha preso 7 minuti e mezzo. Avevo detto che era un brano abbastanza lungo, spero veramente di essere breve. Allora, brano che noi conosciamo come La Resurrezione di Lazzaro. Di per sé non è che sia proprio una resurrezione, ma cioè, noi potremmo quasi definirlo quasi una rianimazione di un cadavere, come un po' ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, dove dice chiaramente che l'unico che è risuscitato dai morti e non muore più è Gesù Cristo. Perché tutti coloro, e sono pochi, sono tre. Gesù ha fatto 3 resurrezioni, potremmo dire. Gesù ha risuscitato 3 persone. E queste 3 persone Gesù ha risuscitato dai morti, poi senz'altro, cioè dopo sono morti un'altra volta, non è che poi sono rimasti in vita, quindi non è una vera resurrezione. Abbiamo detto sono 3, sono pochissime queste resurrezioni che Gesù fa. Due sono di persone anonime, la resurrezione, la prima è la resurrezione della figlia di Gairo in casa, che era appena morta. E nel Vangelo poi di Luca abbiamo la resurrezione del figlio della vedova nel corso di un funerale, quindi anche qui uno appena morto. Questo qui, la resurrezione di Lazzaro, è forse la resurrezione più difficile perché è l'unica e ha tutto un senso. È l'unica dove conosciamo il nome della persona ed è l'unica dove il morto è già da 4 giorni nel sepolcro, mentre le altre due erano appena morte, le due persone. Questo qui è morto da 4 giorni. Vedremo poi che cosa significherà questo. Allora, Altra particolarità di questo brano, e poi andremo a vedere, cercheremo di vedere versetto per versetto, è che Gesù in questo brano si definisce la resurrezione. Nel versetto 25 Gesù dice: Io sono la resurrezione. Ed è la terza volta che nel Vangelo di Giovanni Gesù dice questo, cioè dice questa espressione: Io sono. L'abbiamo nel capitolo 6, dove Gesù dice: Io sono il pane vivo. Nel capitolo 8, dove Gesù dice: Io sono la luce del mondo. E in questo undicesimo capitolo, dove Gesù dice: Io sono la resurrezione. A queste tre solenni affermazioni, segue sempre un episodio che spiega. No? Nel primo, io sono il pane vivo, io sono il pane vivo, segue, l'episodio della condivisione dei pani. Poi, io sono la luce del mondo, subito dopo c'è la guarigione del cieco nato. E infine, in questo, io sono la resurrezione e la vita, c'è l'episodio della resurrezione di Lazzaro. Quindi un brano centrale nella, possiamo dire, teologia di Giovanni. Ma entriamo nel brano. Allora, c'è un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, che è malato. Che è malato. E le sorelle, quindi Marta e Maria, mandano a chiamare il Signore e a dirgli: Signore, ecco colui al quale vuoi bene è malato. Allora, questa espressione, colui al quale vuoi bene, è la stessa con la quale in questo Vangelo di Giovanni si indica il discepolo amato da Gesù, che non si sa chi è, poi la tradizione lo identifica proprio con Giovanni, ma non significa che è il cocco di Gesù, no? Gesù non ha un discepolo prediletto, ma è la relazione normale che Gesù ha con i suoi discepoli, è quella di amore, di amare. E Gesù dice, lo mandano a chiamare, dice: Lazzaro sta male, sta in fin di vita. E Gesù dice: Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa si manifesterà la gloria del Figlio di Dio. In passato, cioè, si diceva, no, questa affermazione, no, vedi Gesù aspettato ad andare per far morire Lazzaro e poi per fare il miracolo. Ovviamente il senso non è questo, Gesù non è che si strumentalizza la vita delle persone per trarne qualcosa, no? E è strano sentire, leggere che dopo che Gesù ha saputo che Lazzaro era malato, si trattiene 2 giorni nel luogo dove si trovava. Gesù non è venuto a, come si può dire, ad alterare un po' il ciclo naturale, no? Dell'esistenza di noi, eliminando la morte biologica, ma è venuto a dare alla morte un nuovo significato. Per questo aspetta 2 giorni, cioè non interviene sul corso naturale, ma interviene su altro Gesù. Lo vediamo più avanti. Dice ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. E i discepoli dicono: Signore, ma insomma, ci siamo appena stati in Giudea e ti volevano far fuori. Dobbiamo passarci di nuovo, cioè devi essere di nuovo lapidato. Dice: Voi non vi preoccupate, noi andiamo. E Gesù dice: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Vedete, Gesù non parla mai di morte, no? Utilizza sempre questi termini: si è addormentato, andiamo a svegliarlo. E i discepoli non capiscono, dicono: Signore, ma cioè, se si è addormentato, guarirà se sveglierà, se dorme, no? Gesù vede che non capiscono e Gesù dice: guardate, Lazzaro è morto. Utilizza un linguaggio a loro più chiaro ancora, parla di morte. Lazzaro è morto e dice Gesù. È un discepolo che abbiamo detto amato da Gesù, è un componente di questa comunità che è morto. E c'è quasi una contraddizione, no? Tra questo annuncio di morte e l'allegria che Gesù vuole comunicare, no? Dice: Lazzaro è morto e io mi rallegro per voi di non essere stato là perché voi crediate. Forza, andiamo da lui. Questo è un po' un paradosso, sembra, no? Tra morte e allegria vuole essere quasi un anticipo della vittoria che Gesù ha sulla morte. Gesù parla di Lazzaro non come fosse un morto, ma come fosse un vivo. Gesù dice: andiamo da lui. Gesù non va a resuscitare un morto, ma Gesù va a incontrare un vivo. E arriviamo all'incontro un po' drammatico che Gesù ha con questa comunità e con la realtà della morte. Leggiamo al versetto 17. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. 4 giorni, perché ci viene specificato 4 giorni? Solo per dirci che puzzava, no? Come sentiremo, no? Ma c'è un significato profondo. Nel mondo ebraico si seppelliva il cadavere e c'era questa credenza che per 3 giorni lo spirito del morto rimanesse nella tomba, fin tanto che insomma, si riconosceva nei tratti del viso. Ma dal quarto giorno in poi, il processo un po' anche così macabro, no? Di putrefazione cominciava ad avanzare, lo spirito della persona scendeva, non stava più nella tomba, scendeva nel regno dei morti, negli inferi, nell'Ade, no? Come lo chiamavano i greci. E quindi questa precisazione, 4 giorni, significa che Lazzaro ormai è completamente morto, cioè non c'è più neanche lo spirito, mentre per 3 giorni lo spirito nella credenza popolare rimaneva, cioè il quarto giorno non c'è più neanche lo spirito, quindi è definitiva la morte. Marta, dunque, versetto 20, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta va incontro. Maria è l'immagine un po' del dolore che paralizza, no? Rimane in casa, paralizzata dal dolore della morte del fratello. Marta invece, appena incontra Gesù, invece lo investe, buttandogli addosso tutto il suo dolore, la sua pena e anche il suo rimprovero. Signore, ti avevamo mandato a dire che il tuo amico è malato e tu ti presenti dopo 2 giorni. E Marta dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto mio fratello. È un rimprovero che Marta fa. È un po' rimprovero che nei momenti di difficoltà, facciamo anche noi al Signore. Quando nei momenti di difficoltà sembra che il Signore non muova un dito. Signore, dove stai? Dove sei? Marta sperava in una guarigione, perché ancora non sa che Gesù è venuto a... cioè, no, Marta ancora non sa che Gesù non è venuto a prolungare la vita, ma è venuto a sconfiggere la morte, che è un'altra cosa. E Marta dice: Signore, va bene, tu non sei stato qua, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te lo concederà. Marta sa, e questo, ovviamente questo suo pensiero è condizionato dal passato che Marta ha vissuto, che qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, egli te lo concederà. Marta spera in qualcosa da parte di Gesù, spera di ricevere appunto una risurrezione, spera in questo. E Gesù le risponde: Marta, tuo fratello risusciterà. Insomma, è un'espressione che fa rimanere male Marta, perché si sarebbe magari aspettata che Gesù le avesse detto: io risusciterò tuo fratello. Gesù invece dice: tuo fratello risusciterà. E Marta infatti risponde anche qui in maniera seccata, malamente, dice: Signore, so che risusciterà nell'ultimo giorno. Sì, lo so questo, lo so, ma io ti ho chiesto altro, Signore. So che risusciterà nell'ultimo giorno, ma io ti ho chiesto altro. È come se noi a una persona che è nel dolore per la morte di una persona cara andiamo a dire: consolati, che risusciterà. Insomma, non solo gli si dà conforto, no? Ma la si getta ancora di più nella disperazione, perché questa persona dice: ma a me questa persona manca adesso, cioè adesso che cosa mi importa che questa persona risusciterà? Cioè, quando risusciterà sarò morto anch'io, cioè, quindi adesso questo non mi è di conforto. E Gesù le dice proprio questo: tuo fratello risusciterà. E qui c'è la frase centrale dove Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ed ecco la novità. Gesù si rivolge a questa comunità che sta piangendo e Gesù dice, sta dicendo questo praticamente: se questa persona che voi piangete ha aderito a me, e come abbiamo visto Lazzaro era un discepolo di Gesù, anche se adesso muore, vivrà, continua a vivere, continua a vivere. E la seconda cosa che Gesù dice riguarda noi vivi, dice: chiunque vive e crede in me non muore, non muore più, cioè non muore più. Gesù si rivolge alla comunità, si rivolge a noi che siamo vivi e ci dice: guardate, voi non farete esperienza della morte. Gesù garantisce che chi crede in lui non farà esperienza della morte. Leggiamo anche, questo ci aiuta molto Paolo, nella lettera agli Efesini, dice: con lui ci ha anche resuscitati, se dunque siete resuscitati in Cristo, siamo tutti già resuscitati. E allora uno potrebbe dire: sì, però cioè, le persone qui muoiono, lo vediamo anche in questi giorni, no? C'è questa obiezione: come possiamo dire che non moriamo quando vediamo tutti i giorni che la gente muore? Nei Vangeli si parla di morte seconda, è a questa che Gesù si riferisce, di mo la morte seconda, cioè Gesù non è venuto a liberarci dalla morte biologica, fisica, questa è irrimediabile, questa c'è. Ma sempre Paolo ci può aiutare in questo, dove dice: mentre l'uomo esteriore va declinando, l'uomo interiore si rafforza. Gesù non risuscita i morti, ma è venuto a comunicare ai vivi una vita di una qualità tale capace di superare la morte. Bene, arriviamo un po' al centro. Quant'è? Sono, oddio, sono già 25 minuti, è un po' troppo che sto parlando, allora salto un po' di cose. perché se no dice vabbè, Don Andreas parla, parla, ma allora arriviamo al momento centrale del brano. Arriva Maria, si getta ai piedi di Gesù, signore, e gli dice, arriva anche Maria, chiamata da Marta, e dice, ma signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi anche Maria dice praticamente la stessa cosa che Marta aveva detto prima. Questo ci viene detto proprio per dire qual era il problema di questa comunità, no? Che volevano un segno tangibile da Gesù. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, Maria piange, piangono i giudei, e questo verbo piangere viene ripetuto per 3 volte, la traduzione che noi abbiamo qui ci dice al versetto, siamo al versetto 33, Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente. Allora, non è una traduzione corretta. La traduzione corretta di questo che viene tradotto, si commosse profondamente, non è facile perché è un verbo che indica un atto energico. Un atto indignato da parte di Gesù, cioè Gesù è indignato e lo potremmo dire come quasi uno sbuffo, cioè Gesù sbuffò, non so se capite un po' questo termine, no? Ma molti esegeti dicono che è la parola che più si avvicina alla traduzione di questo verbo, Gesù sbuffò e Gesù è indignato perché reprime il sentimento che hanno queste persone. Gesù sbuffa perché non tollera che venga fatto questo cordoglio disperato nei confronti di Lazzaro. Gesù non tollera la disperazione. Ed è come è avvenuto nella casa della figlia di Gairo, dove Gesù cacciò via tutti quanti, perché la disperazione lo indigna, sbuffa, in questo momento Gesù sta sbuffando, perché la disperazione non può essere propria del cristiano, disperazione senza speranza. E turbato per questo motivo, disse, dove l'avete posto? Fatemi vedere dove sta. Cerco di andare veloce. E qui abbiamo siamo al versetto 35, dove anche qui c'è purtroppo un errore di traduzione, dove ci viene detto Gesù scoppiò in pianto, no? Il verbo non è lo stesso che viene utilizzato per Maria, Marta e i giudei, che ci viene detto prima che piangevano. Qui c'è un altro verbo. E l'Evangelista sta attento qui all'uso dei termini e non si sbaglia, non adopera il verbo piangere per Gesù, ma un verbo che significa letteralmente lacrimare. Gesù, potremmo dire, cominciò a lacrimare. Qual è la differenza? Mentre Maria e i giudei piangono e quindi esprimono la disperazione, abbiamo detto, Gesù non piange perché è disperato, ma Gesù lacrima ed esprime il dolore, che è un'altra cosa dalla disperazione. Maria e Marta sono disperati, Gesù invece lacrima dal dolore. È molto importante, no? Questa distinzione fra le due cose. Dice i giudei, vedi come gli voleva bene Gesù, no? Che è addolorato per tutto questo. Mamma mia, è mezz'ora che parlo. Concludo, concludo dicendo questo. Alla fine Gesù, va bene, dice, darà tre imperativi, no? Dirà, togliete la pietra, scioglietelo e lasciatelo andare. C'è tutta anche qui una simbologia dietro che non sto a dirvi adesso, ma il senso è questo. Gesù dice, togliete la pietra, scioglietelo, lasciatelo andare. Sono tutti imperativi che esprimono il senso di questa, tra virgolette, resurrezione di Lazzaro. E ciò che colpisce è la fine di questo brano, dove Gesù dice lasciatelo andare. Dice, ma come? C'è Maria e Marta che si disperano, si sono disperate tutto il tempo perché il loro fratello è morto e Gesù alla fine dice no, riabbracciatelo, ribaciatevi, no, lasciatelo andare, cioè lasciate andare il morto. Gesù dice, dirà a Lazzaro, Lazzaro vieni fuori, il testo poi ci dice il morto uscì, il morto uscì. Cioè, questo brano, questa resurrezione ci è stata raccontata per farci cambiare il nostro modo di vedere la morte. Abbandonare l'idea della morte. Lasciate andare la morte, perché noi non siamo morti, noi già siamo risorti. Il nostro corpo se ne andrà. Questo lasciatelo andare, che Gesù dice alla fine, che veramente sembra una cosa strana, no? Come lasciatelo andare? Significa lasciate andare questa vostra concezione di morte. Noi siamo già risorti con Cristo, come ci dice Paolo. Noi già siamo risorti, non possiamo cadere nella disperazione. Noi possiamo essere tristi, presi dal dolore, ma non disperati. Ecco, lasciamo andare questa concezione che abbiamo della morte e solo allora potremo vivere veramente da risorti, potremo vivere veramente da persone libere, che sanno vedere anche la morte che in questi giorni purtroppo è nelle cronache, in maniera diversa. Certo, c'è il dolore, ma non può esserci la disperazione. Questo non è del cristiano.